Iniziamo con il giornale Agenzia Agi. Caldo record alla Mecca. Morti almeno 1000 pellegrini.
1000 pellegrini musulmani morti per il caldo.
Tanti.
Perché per la legge del Corano devono andare alla Mecca, freddo o caldo. Avanti.
Poi Agenzia ANSA. Sono più di 1000 i pellegrini morti alla Mecca per l'ondata di caldo.
Open.
52 gradi alla Mecca. Il pellegrinaggio si trasforma in tragedia. Almeno 900 morti per il caldo.
Ah, Signore, Signore Gesù, preghiamo per questi musulmani, Signore, che si convertano a Te, Gesù, e verrà anche quel tempo. E questo c'è il millennio, perché ci sono molti musulmani da convertire. Abbiamo tutto un millennio per evangelizzarli, amen.
Ma come? Loro vanno lì per adorare, per onorare il loro Dio e
sì.
Muoiono tanti.
Sì, è così. Ringraziamo il Signore che non ci dà la sua salvezza per le nostre opere, amen. Dover viaggiare in qualche luogo sacro, viaggiare in una città speciale. Il viaggiare è cosa materiale, ma l'anima che deve salvarsi è cosa spirituale ed è solo la fede in Cristo che ci può purificare e salvarci. Durante tutto il Vecchio Testamento Israele andava regolarmente al Tempio di Gerusalemme, ma questo non ha evitato che neanche riconoscessero Gesù e votarono un voto democratico davanti a Ponzio Pilato e lo misero a morte. Ma Gesù è venuto con i suoi doni lo stesso, di perdono, di salvezza. Tito 3,5 dice: Lui ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Allora, fratelli, la salvezza non dipende dal fare un viaggio a Gerusalemme, alla Mecca, a Medjugorje, ma da un viaggio di cuore. Viaggiare nel cuore dalla morte alla vita, un cambio di cuore è seguito dai frutti in Cristo. Amen?
Amen.
Cosa dici, Angela?
Oh, grazie a Dio per Gesù che è venuto a fare la salvezza facile.
Non dobbiamo andare
a Gerusalemme.
Non dobbiamo andare alla Mecca, alla Terra Santa di Gerusalemme, alla Terra Santa del Vaticano, o della chiesa, qualche chiesa protestante.
No, possiamo salvarci qui, adesso.
In questo momento, amen. Disgraziati come siamo, non amen. Serve neanche il biglietto per andare a Medjugorje.
Gloria a Dio.
Non devi neanche comprare quel biglietto lì.
Amen.
Che le statue di Medjugorje non ti salvano, serve Gesù, Gesù. Guarda, andiamo a Luca 3, perché è proprio l'inizio del Vangelo. Cos'è che diceva Giovanni a 7 anni, 7 a 9?
Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura?
Beh, non era molto politicamente corretto questo predicatore, Dico, avanti.
Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi:
noi abbiamo Abramo per padre.
Perciò vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Luca 3, da 7 a 9.
Gesù, Marco 1,15, annunciato: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo, Marco 1,15. Quindi il messaggio è di ravvedersi, di pentirsi.
Sì.
Quindi il viaggio che dobbiamo fare è un viaggio da A a B, spostarsi, cioè dalla perdizione, dalla ribellione, dalla disubbidienza, viaggiare verso l'ubbidienza, cuore spezzato, il pentimento. L'unico viaggio che serve per la salvezza è il viaggio del pentimento. Puoi farlo qui, in questo momento, qui in ginocchio, seduto, in piedi, è la posizione del cuore che conta. Amen.
Amen.
Guarda, Maometto nel Corano ha cercato di imitare la Bibbia, è per questo che adesso devono andare alla Mecca, perché il Corano, diciamo, è tutto basato sulle opere. Perché l'hanno imitato il Vecchio Testamento, un libro assolutamente incompleto, il Vecchio Testamento, erano solo ombre della luce, della realtà, della salvezza che sarebbe arrivata in Cristo. Purtroppo Maometto fino a lì non ci è arrivato. Purtroppo si è solo concentrato nel Vecchio Testamento, imitare Mosè, la sua legge, praticare tradizioni religiose apparentemente giuste, ma solo a livello di cose materiali, sacrifici di animali, andare a Gerusalemme, e non invece, cioè, come ha fatto il Messia, che lui mirava il cuore, ha mirato il cuore, ha portato la salvezza con un semplice cambiamento di cuore. Problema dell'umanità, fratelli, non è solo materiale, ma è spirituale. Il mondo non muore per mancanza di cose materiali, ne ha troppe. È un problema spirituale, un problema dell'anima, un problema delle nostre scelte di cuore. E quindi lui, Maometto, ha tralasciato le cose più importanti, che sono il centro di tutta la Bibbia, che è la storia di Gesù di Nazareth. Maometto ha tralasciato il messaggio di Gesù, il messaggio più importante ha tralasciato, cioè la salvezza gratuita, pagato col suo sangue, senza opere, per la potenza dello Spirito Santo. Signore Gesù, aiutaci a capire questo, sì, che ancora ci sono chiese cristiane che ancora si salvano solamente perché sono pentecostali, perché sono cattolici. Non ti salvi così, così rimani perduto. È Gesù, Gesù, Gesù che ci salva. E lui è il centro di tutta la Bibbia. Una salvezza gratuita, senza opere. Poi le opere verranno, non preoccupiamoci delle opere che verranno accidentalmente, casualmente, senza neanche volerlo, verranno. L'uccellino cinguetta non perché vuole cinguettare, perché viene naturale. Guarda, io mi ricordo, fu David Wilkerson che diede un messaggio di un uomo che aveva avuto una visione dell'inferno. Era pieno di dannati questa visione, che maledivano Dio, perché Dio aveva reso la salvezza di Cristo troppo facile e che per questo i dannati non l'avevano voluta accettare ed erano ora condannati e destinati all'inferno. Ogni parola di Dio è sacra, perfetta, non è negoziabile, come è scritto. Ebrei 9:27, Angelina, ce l'hai lì, ti ho dato delle scritture.
Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio.
Giovanni 3:36, chi crede nel figlio ha la vita eterna, invece chi rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra di lui. Ebrei 9:27, Giovanni 3:36.
È vero che anche io, quando ho ricevuto la salvezza, ti ricordi, fratello Giuseppe, per molto tempo non potevo credere che... Ma tutto qui, qua, sono salvata.
Tutto lì, solo Gesù.
Ho accettato Gesù e...
E basta.
E basta, non devo fare niente, non devo lavorare duro, cambiare qualcosa, non so, pagare. Non devo fare niente.
E tutti i nostri peccati, solo Gesù, è così facile.
E leggevo nella Bibbia che è un dono di Dio, ma lo stesso, no, io non merito questo dono, no, io devo, non lo so cosa fare. E mi sembrava impossibile credere, come ha detto, quella visione delle persone nell'inferno, che è stato troppo facile e non hanno creduto. Gloria, Gesù ha fatto la salvezza così facile.
Sì, infatti c'è gente che va all'inferno perché, cioè, gli ebrei e i musulmani si mettono a ridere quando sentono che basta che credi in Gesù per fede. Cos'è la fede? La fede, ci vuole fede per capire cos'è la fede. È un'esperienza. Però se non ricevi Gesù non capisci neanche cos'è la fede. Fede è l'uomo che va in banca e mette soldi e deve avere fede che dopo un anno la banca gli dà l'interesse. Quella è fede. La fede è che sposi una donna, un uomo, e hai fede che non sono dei baldracchi. Quella è fede. Che rimarranno fedele, quella è fede. E il bambino che papà gli dice fai questo, non fare quello, il bambino obbedisce senza capire. Quella è fede.
Amen.
Guarda, molti si chiedono cos'è l'ira di Dio e temono l'ira di Dio, ed è giusto che devono temerlo, dobbiamo temerlo. Cos'è l'ira di Dio?
Oh, perché dice in Giovanni 3:36 che abbiamo letto, chi rifiuta di credere al figlio, l'ira di Dio rimane su di lui. Abbiamo letto prima.
C'è una domanda che molti si chiedono anche nell'ambito cristiano. Cos'è l'ira di Dio? Cioè, in questa era di falsa supergrazia, tanti non capiscono, ma come, non siamo sotto la grazia? Qual è l'ira di Dio? Guardiamo Apocalisse 14. Dice la descrizione dell'ira di Dio, verso 19.
L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Apocalisse 14, 19.
Che sappiamo da Apocalisse capitolo 16, 15 e 16 che l'ira di Dio è rivolta a quelli che hanno il marchio della bestia, agli uomini che hanno respinto Cristo. Quindi questa uva di Apocalisse 14, 19 sono uomini, sono persone, anime, che vengono gettate nel grande tino dell'ira di Dio. Ok, Apocalisse 14, 19, andiamo a Apocalisse 15, 1.
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. Apocalisse 15, verso 1.
Cioè, nelle chiese a volte si addormentano a predicare l'amore di Dio, perché è così che si raccolgono le offerte e i soldi. Dio è amore. Non vuoi dare un'offerta a Dio? Logico. E predicano solo l'amore. Ma la Bibbia non è così. Questa non è... Un Dio che è solo amore non è la Bibbia. Dio è anche inferno, lago di fuoco, punizioni. Dio è quello che manderà il diavolo nel lago di fuoco, i suoi demoni e anche le persone che li hanno seguite. David Wilkerson ha detto, guarda, che Dio ha parlato più dell'inferno che non del paradiso. Quindi questi predicatori dell'acqua zuccherata che predicano solo un Dio di grazia sono imbroglioni, falsi. Ma leggi il Vangelo che non è così la storia. Dio è benedizione per chi obbedisce, premi per Filadelfia, Apocalisse 3, 7, ma anche maledizioni per Apocalisse 3, 14, Laodicea, la chiesa addormentata, la chiesa del Vangelo di prosperità, la chiesa della supergrazia. E dice tu che ti vomiterò dalla mia bocca. Quindi benedizione e maledizioni. Deuteronomio 28, cos'è che dice? Tutto il capitolo. Benedizione e maledizione. Infatti sono un terzo benedizione e due terzi maledizioni. Perché? Perché qual è il problema? Il problema non è... A benedire non ci vuole niente. Il Signore lui vuole. Ma il problema è che il popolo di Dio non vuole essere benedetto, vuole essere maledetto. Dice, Giuseppe, cosa accidente stai dicendo? È la verità, perché dalla maniera che il popolo di Dio, che tanti, troppi di noi, speriamo noi di darci da fare, la maniera che troppi di noi disubbidiscono, non seguono il Vangelo, non portano frutti, sembra che, per favore, Signore, ci puoi maledire, per favore? Guarda, non stiamo portando frutti, stiamo disubbidendo, non vogliamo vivere come discepoli, non vogliamo evangelizzare, non vogliamo perdonare. Per cortesia ti preghiamo di maledirci. Dio naturalmente non maledice nessuno, ma si attirano le maledizioni del diavolo. Guarda, Dio manda la sua ira. Cos'è l'ira di Dio? Dio manda l'ira a quel mondo che respinge il suo perdono, la sua salvezza, l'amore, il suo regno. E tutto costerebbe solo un pentimento, vero, basta pentirsi. Però tutti questi doni di salvezza, amore, perdono, sì, sono gratis per noi, sì, certo, ma non sono stati gratis per Gesù. Gli è costato il Calvario poter portare questi doni. Cerchiamo di non dimenticarlo. Quando diciamo è tutto gratis, è tutto per grazia, sì, se obbedisci, però per Gesù non è stato per grazia, anche per grazia. La grazia gli ha dato la forza di salire sul Calvario, ma non, come dicono i falsi profeti, di evitare il Calvario, di evitare la tribolazione. C'è il rapimento, dicono loro, prima. Falso. Falso. E la stessa ira, la ira che parlo, è la stessa che causò Dio di mandare il diluvio, di mandare eserciti pagani ripetutamente nei secoli a punire, distruggere il suo popolo Israele, la idolatra e disubbidiente Israele. Come per adesso la Chiesa cristiana non sarà punita per le sue disubbidienze. Dio sono 2000 anni che punisce la Chiesa cristiana, 2000 anni che la punisce in tutti i modi, però adesso no, perché adesso ci sono le Chiese evangeliche che dicono no, noi siamo sotto la grazia e Dio vada a punire chi vuole, noi siamo sotto la grazia. Dio benedice solo l'ubbidienza. Guardate la televisione, guardate i media. Guardate i magnati di oggi che sembrano tanto felici sui loro yacht, ville, grattacieli, circondate da prostitute e da ogni pervertito possibile e immaginabile. Ma chi sa leggere la Bibbia, Angelo Apocalisse 6, chi legge la Bibbia sa che le seguenti profezie che adesso leggiamo parlano di questa gente, di questi ricconi che vanno a dormire su un letto pieno di soldi. Cos'è che dice Apocalisse 6, 15 a 17?
I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce:
cadeteci addosso!
Cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello.
Capito? L'agnello, cari evangelici, che predicate solo la grazia. Guardate che l'agnello non è solo grazia, è anche ira. E questi qua infatti andranno a nascondere. Cerchiamo di non essere noi tra quelli che si nascondono dalla sua ira, perché abbiamo creduto che era solo grazia, solo perdono. Certamente che Gesù ci ama. È scritto nella Bibbia. Certo che perdonerà le nostre disubbidienze. Certo che perdonerà le nostre infedeltà con la sua grazia. Falso! Apocalisse 22 dice: io vengo presto per rendere a ciascuno secondo come si merita. 17.
Perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Apocalisse 6 da 15 a 17.
Quindi non si può predicare l'amore di Dio senza predicare anche la sua ira. È un equilibrio. Giovanni Battista predicava la scura e posta alla radice, e ogni albero che non porta frutto sarà abbattuto, no? È falso, è una dottrina del diavolo dire che se non porti frutto sarai sotto la grazia. No! Luca capitolo 3, Giovanni Battista dice: ogni albero che non porta frutto sarà tagliato alla radice. E perché queste chiese evangeliche predicatori, no? La gente è seduta in panca, sono lì a applaudire qualunque cosa. Ma i predicatori che queste bugie le insegnano, perché dicono che tutto è sotto la grazia? Ma allora la Bibbia è sbagliata. Allora Giovanni Battista era un eretico. Ma leggilo qua, Giovanni Battista, per cortesia, perché magari c'è qualche fratello nuovo che sta a scrittura non l'ha mai letta. Luca 3, dove dice la storia di Giovanni Battista, sono 4, 5, 6 scritture.
Quello che abbiamo letto prima?
Luca no, uno, 3. Abbiamo letto uno forse.
No, abbiamo letto Luca 3 da 7 a 9.
Sì, la scura, sì, d'accordo, ma qui bisogna rinfrescare le idee, Angela.
Sì, lo leggo di nuovo.
Perché le idee si offuscano.
Leggo di nuovo?
Sì.
Giovanni, leggi, dunque.
Leggi i punti. Primo, quante scritture hai letto?
Tre.
Ecco. La scura, hai letto la scura?
Verso 9, sì.
Ecco, me la leggi di nuovo, perché io ho bisogno di rinfrescarmi le idee, non so voi.
Ormai la scura è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco.
Ok.
Luca 3, 9.
Ok. Capito, fratellini? Non è fratello Giuseppe che è un cretino, lui predica un Vangelo negativo. Questo è l'unico Vangelo che c'è. Io posso zuccherarlo con qualche barzelletta, ma non posso cambiare il Vangelo. Non posso dire che è solo grazia, super grazia, preparate il cestino per raccogliere offerte. Aspetta, prima fammi predicare ancora un po' di grazia per addolcire la pillola, chissà che sgancia magari qualche soldo in più. Non c'è nessun problema a sostenere la tua chiesa con le decime, è comandato, ma questo Vangelo che parla solo di soldi è falso. È falso. Allora, se non portiamo frutto, c'è la scure e alla radice anche. Signore, aiutaci.
Quindi l'ira di Dio vediamo nel Vangelo, nella Bibbia, che è destinata a quelli che rifiutano a credere in Gesù. Come abbiamo letto in Giovanni 3, 36. L'ira di Dio rimane su quelli che rifiutano di credere al Figlio, al Salvatore.
Sì, bisogna tornare sul soggetto delle chiese che credono queste bugie, perché purtroppo continuano a credere a queste bugie, e allora io devo tornarci su ogni tanto, perché è il problema attuale di tutti i giorni. Quindi la sua ira, l'ira di Dio, è contro quella parte della sua creazione che si è ribellata, come il diluvio. come le chiese addormentate di oggi. Chiese addormentate di oggi, altro che sfuggire alla tribolazione e l'ira. Quelle sono sotto l'ira di Dio finché non si ravvedono. Cioè la sua ira è contro il diavolo, contro chi lo segue, quelli che cercano di seminare zizzania, caos, distruggere la meravigliosa creazione di Dio. L'ira di Dio è contro quelli che hanno gioia nelle guerre, nel far soffrire, sfruttare i poveri, gli inferiori, come li chiamano loro, quelli che fanno calcoli su come taglieggiare di più i poveri attraverso le loro banche, che li fanno morire di stenti in quelle nazioni povere che vengono sfruttate dai ricchi, i ricchi diavoli travestiti da democratici, e che persino fanno disegni a tavolino anche sulle guerre a venire, anche guerre nucleari a venire, stanno calcolando come vincere la guerra nucleare. Diavoli travestiti da esseri umani.
E poi sappiamo che nel tempo della fine ci sarà un periodo chiamato l'ira di Dio, che poi l'abbiamo anche spiegato già nei nostri studi.
Sì, nel corso biblico è spiegato.
Sì.
Armatevi e studiate. Guarda, Giacomo 5 ci dice di perseverare. Ancora solo per poco, fratelli, dovrete soffrire. Mi leggi 7-8?
Giacomo 5, 7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Giacomo 5, versi 7 e 8.
Amen, amen. Dio ha preparato per questa zizzania un posto. Matteo 25 ci dice quale. Cioè, quando vedete il mondo oggi, come è brutto il mondo, come sono capre, come vogliono la guerra a tutti i costi. Guarda in Ucraina, non vogliono fare la pace, vogliono la guerra. Matteo 25, 41, ecco il posto di Dio preparato per questa gente.
Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Matteo 25, 41.
E dov'è il Gesù dell'amore qui? Questo è Gesù che parla. Ma è Gesù solo amore e una falsità degli imbroglioni predicatori. Però le sue pecorelle, cosa dice Dio? Sempre lì Matteo 25 al 34, cosa dice però le pecorelle?
Allora il re dirà anche a quelli della sua destra, venite, voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Matteo 25 verso 34.
Questo è il vero Cristo, benedizioni per chi ubbidisce, e la scure alla radice degli alberi per chi non ha frutto.
Grazie.
Attenzione, religiosi senza frutti. Amen. Non ci sarà la grazia che i vostri imbroglioni vi dicono. Allora consoliamoci con questa parola. La nostra meta è il regno di Dio. Il mezzo per giungervi è Gesù. È Lui la caparra di Dio che è già nei nostri cuori. E lui il biglietto, c'è un biglietto per entrarvi, il biglietto è Gesù. Dio ci aiuta ad avere olio nelle nostre lampade, così che potremo entrare e non cacciati fuori. Legge Matteo 25, 1 in avanti. Se avremo quest'olio di fedeltà, perseveranza, frutti in Cristo, e allora, Angelina, 1 Corinzi 3, tutto è nostro. In Cristo Gesù 21-23.
Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. 1 Corinzi 3, 21-23.
Gloria a Dio.
Tutto è nostro in Cristo Gesù, se siamo fedeli.